Buonasera, stiamo nel periodo dell'Omer. Ho pensato pertanto di dare qualche spiegazione su aspetti particolari di questo periodo, in cui ci sono una quantità di segreti e messaggi nascosti, pieni di sollecitazioni per la nostra vita. E il periodo che va tra Pesach e Shavuot è un periodo di 49 giorni. La festa di Shavuot non è detto in quale giorno del mese cade, è legata strettamente a Pesach e quindi cade dopo 7 settimane al 50° giorno. Il periodo che va tra Pesach e Shavuot è chiamato il periodo dell'Omer. Che cosa significa? Allora, la Torah prescrive che la festa di Pesach, come altre feste peraltro, siano feste agricole, erano feste agricole all'origine che poi sono diventate feste con significati di tipo storico e religioso. E il concetto che sta nell'agricoltura di Pesach è che a Pesach inizia la primavera e con la primavera comincia la raccolta dei cereali. Non tutti i cereali si raccolgono allo stesso momento. Il primo cereale che è maturo o che comincia a maturare a Pesach è l'orzo. Quindi a Pesach si porta una primizia del raccolto. Quindi festa di Pesach è anche in qualche modo festa di primizia, anche se le feste di primizia saranno le altre più che altre. Ma anche questa è la festa di primizia. E quindi il primo concetto è quello della primizia. Noi dobbiamo essere grati al Signore che ci ha dato la terra, e quindi la prima parte di questo raccolto che ci offre la terra dobbiamo offrirla al Signore. In questa cosa, in questo, non c'è soltanto l'offerta che il devoto fa al Signore, ma c'è anche l'altro aspetto, è l'aspetto del Signore rispetto al popolo ebraico. Il popolo ebraico è chiamato dal Signore, così lo dice il profeta Geremia, primizia, Kodesh Israel Adonai Reshit Tevuato. Israele è sacro al Signore, è l'inizio del suo prodotto. Quindi come noi offriamo l'offerta della primizia al Signore, noi siamo la primizia del Signore. E questo serve per noi come garanzia, kol ochelav yesham, continua il profeta. Tutti coloro che lo consumano, questa primizia, non dandola al Signore, e tutti coloro che consumano Israele non rispettandolo per quello che è e che deve fare, kol ochelav yesham, tutti coloro che lo divorano saranno colpevoli. Quindi il primo messaggio che riguarda la primizia è che se noi offriamo le primizie è perché noi siamo primizia per il Signore. Da dove deriva la parola Omer? Omer deriva dal concetto di ammucchiare, compattare. Le it Amer significa schiacciare, esercitare la violenza. E quindi Omer significa un mucchietto di cereali raccolti. E dopo, dal mucchio è diventato una misura precisa di volume e di solidi. La prima volta che compare questa parola nella Torah è proprio su una raccolta particolare che è non un prodotto agricolo, ma qualche cosa che cade dal cielo, della manna. E la misura del pasto quotidiano di questa manna era Omer la Gurgolet, un Omer a testa. A testa nel senso letterale, perché Gurgolet significa cranio. Quindi l'Omer rappresenta la necessità quotidiana della persona e anche ricorda il fatto che i nostri alimenti siano un dono del cielo. È interessante vedere come, e qua entriamo nei segreti collegati ulteriori, l'Omer sia reso in italiano. Molto spesso è tradotto con la parola manipolo. E il manipolo che cos'è? È qualche cosa che si tiene in mano. l'omer è qualche cosa che si è la manciata in qualche maniera, e un fascio di spighe è un'unità di misura. Il manipolo è anche un fascio di spighe, un'unità di misura, però la parola in italiano indica anche, derivando dal latino, un gruppo di soldati, un manipolo di soldati, era un'unità di soldati dell'esercito romano, poi purtroppo è diventata anche una unità di soldati fascisti, che per l'altro anche loro erano collegati all'idea del fascio. Quindi abbiamo questi ricordi agricoli, il fascio e il manipolo, che sono diventati ricordi militari molto poco simpatici per noi. E per noi l'Homer ha soltanto un significato agricolo, e poi quando ci saranno dei ricordi militari, che vedremo dopo se abbiamo tempo, sarà per un'altra cosa. Comunque questo è un paradosso del periodo dell'Homer, che è quello che dovrebbe essere un periodo pacifico in cui si attende la maturazione del grano, in cui si attende di ricordare il dono della Torah, quindi un periodo sereno e pieno di attività, è diventato poi nella storia un periodo di incontro con un mondo ostile al popolo ebraico. L'Omer era una misura che secondo la Torah era un decimo di Efa, e poi è diventato un riferimento per altre misure come la Challah. Le misure ebraiche sono cambiate nel tempo, nel senso che se prima, nei tempi in cui gli ebrei stavano nel deserto, la misura dell'Omer corrispondeva a un tot, dopo questo tot è aumentato di un sesto, e c'è stato un ulteriore periodo dopo la distruzione del Tempio in cui questa misura è aumentata di un altro sesto. Quindi il nome è lo stesso, ma la capacità aumentava. Non cambiava invece il rapporto tra le varie misure, per cui se l'Omer è un decimo di Efa, è sempre stato un decimo di Efa, ogni volta che è cambiato. Quello che è cambiato è il senso della misura. Ora, per rendersi conto di che misura fosse, probabilmente è qualche cosa che va, una misura di volume tra i 2,5 litri e i 4,5 litri, quindi una misura abbastanza considerevole nel consumo personale, non nel consumo collettivo. E quello che dice la Torah a proposito di misure è che le misure devono essere corrette, se le misure non devono essere truccate, non ci deve essere la truffa sulle misure. E quindi l'idea dell'Omer si ricollega strettamente anche a quella della misura e a quella della giustizia nei rapporti sociali. È interessante la storia che riguarda l'inizio del conto dell'Omer. La Torah usa, e sembra che ce lo faccia apposta, un'espressione strana. Dice che comincerete a contare Mimmachorat Shabbat, all'indomani dello Shabbat. Sta parlando di Pesach e dice comincerete a contare all'indomani dello Shabbat. Che vuol dire all'indomani dello Shabbat? Che bisogna aspettare lo Shabbat che sta sempre dentro Pesach, perché Pesach dura 7 giorni in Israele, quindi uno Shabbat di sicuro ci capita. Bisogna aspettare lo Shabbat per cominciare la domenica il conto dell'Omer. E in questo modo Shavuot, dopo 7 settimane, cadrebbe sempre il 50° giorno di domenica. Oppure Mahorata Shabbat indica all'indomani del giorno festivo. Se uno sta al senso letterale di questa espressione, deve dire che all'indomani dello Shabbat, quindi domenica comincia la conta e domenica finisce dopo 7 settimane, al 50° giorno è anche quello domenica, quindi Shavuot dovrebbe sempre capitare di domenica. I maestri non la pensavano così. I maestri ritenevano che l'Omer si iniziasse all'indomani del primo giorno di Pesach. Noi difatti cominciamo la conta la seconda sera di Pesach, e c'è chi la comincia a fare durante il seder, alla fine del seder della seconda sera. Appunto, ricordo di questo. Allora, teniamo presente che questa è un'antica controversia e che uno delle strane code di questa controversia lo ritroviamo nel fatto che, come sappiamo, per i cristiani c'è la Pasqua e c'è anche la Pentecoste, che ha tutti altri significati rispetto a quella alla Shavuot ebraica. Pentecoste significa cinquantesimo, e loro hanno questa festa a 50 giorni. E che giorno cade la Pentecoste? Sempre di domenica. Quindi vedete che queste cose antiche si sono in qualche modo trascinate anche in una differenza che permane tuttora. La tradizione rabbinica ci racconta che questo argomento era oggetto di grande controversia. Controversia tra i maestri, che lo tenevano per tradizione orale che si dovesse cominciare all'indomani del primo giorno, dando molta importanza alla tradizione orale, con la quale necessariamente interpretarono la scrittura, mentre invece esistevano altre scuole di pensiero. Ovviamente nel primo sono sempre state tante scuole di pensiero. Nel caso specifico, le scuole di pensiero che rappresentavano questa teoria, era quella della domenica, erano i Baitosei, Baitosim in ebraico, dal nome del fondatore Baitos, forse qualcosa simile al greco Boetos, che era stato discepolo di un grande maestro antico, Ish-Soho. Quindi stiamo molto tempo addietro nella storia ebraica, che era condiscepolo questo Baitos di un altro caposcuola non rabbinica, che era Tzadok, fondatore della setta degli Tzadokim, dal suo nome, che sono quelli noti come Sadducei. Quindi nei tempi antichi c'erano tante scuole differenti che poi litigavano tra di loro, e quindi la controversia nella storia ebraica non è affatto una novità. E noi questa storia la ricordiamo appunto nel periodo dell'Omer, che è anche il periodo in cui ricordiamo le divisioni interne dell'ebraismo e le loro conseguenze. È interessante che il Talmud riferisce anche la discussione che ci fu tra Rabban Yochanan ben Zakkai e uno dei seguaci della dottrina dei Baitosim. E il Baitoseo disse a Rabban Yochanan ben Zakkai che il motivo per cui Shavuot dovrebbe sempre cadere di domenica, in rapporto al conto che si è fatto, è dovuto al fatto che, siccome c'è lo Shabbat prima, era come se Moshe Rabbeinu avesse deciso di regalarci una sorta di ponte festivo, un ponte lungo, attaccando il sabato alla domenica, così tutti quanti sono contenti per due giorni. E la risposta di Rabban Yochanan ben Zakkai è quella che, se tu dici che le mitzvot sono state date per fare così un piacere, una cortesia al popolo ebraico, e che Moshe è stato molto cortese in questa circostanza, beh, Moshe sarebbe dovuto essere molto più cortese in un'altra circostanza. Da un posto dove gli ebrei hanno ricevuto la Torah a Eretz Israel c'erano 11 giorni di cammino, questi giorni di cammino sono diventati da 11 giorni a 40 anni, e quindi se Moshe era così dolce e buono avrebbe dovuto farci anche quest'altra cortesia. E chiaramente è una rispostaccia, la risposta a una battuta provocatoria con un'altra battuta provocatoria. Il fatto è che oggi, quando stiamo a discutere con qualcuno, stiamo molto attenti al politically correct, a esprimerci con molta attenzione, a rispettare l'avversario e così via. In tempi antichi le discussioni non si svolgevano con... anche adesso non si svolgevano anche tra persone colte con questo tipo di cortesia e di attenzione, erano giù a colpi duri. Non è un insegnamento per oggi, perché bisogna sempre rispettare l'opinione degli altri, ma insomma è un documento interessante di come si ragionava un tempo. Un'altra cosa interessante è che la cerimonia con cui cominciava la raccolta, la presentazione dell'Omer, è che la sera in cui finiva il giorno di Moed di Pesach si andava in un campo particolare che era stato tenuto con grande attenzione e là si faceva la cerimonia della mietitura di questo orzo che poi sarebbe stato lavorato e portato in offerta il giorno dopo, la mattina dopo, a Gerusalemme, al Tempio di Gerusalemme. Quindi si andava in campagna in questo campo speciale di orzo e così via. Abbiamo notizie dalle fonti che in tempi di ellenismo, quando poi l'ellenismo arrivò al culmine e la cosa provocò la rivolta dei Maccabei, comunque in tempi di rivalità e ci furono anche episodi successivi di questo tipo di opposizione, perché poi gli stessi Asmonei divennero oppositori dei Farisei e così via. I campi ufficiali da cui doveva essere prelevato l'orzo vennero devastati dalle stesse autorità per impedire che venisse fatta la raccolta nel momento in cui, secondo i maestri, doveva essere fatta. E a questo punto i maestri si organizzarono organizzando dei campi più o meno clandestini dove facevano queste raccolte. E questa è una testimonianza interessante per dire che le rivalità autodistruttive in campo ebraico sono una cosa antica e l'autodistruttività ebraica interna talvolta supera anche quella esterna. L'orzo si porta come offerta perché è il primo cereale che matura. Il grano maturerà qualche tempo dopo. Il grano matura in Israele a giugno, in Italia si comincia a mietere verso fine giugno e a luglio. Il clima di Israele è chiaramente diverso. È molto interessante studiare questa differenza di tempi di maturazione tra orzo e grano. È raccontato a proposito delle piaghe d'Egitto che quando arrivò la piaga della grandine, e stiamo al momento in cui gli ebrei stanno per uscire dall'Egitto, l'orzo, che era già maturo nei campi, era già bello spigato, venne irrimediabilmente distrutto, mentre il grano si salvò. Questo lo dice esplicitamente la Torah in Shemot al capitolo 9, al versetto 32. Guardate, ovviamente si porta l'orzo come offerta perché è il primo cereale che viene a maturarsi, ma guardate questo paradosso: sta bello dritto nel campo, arriva la grandine e se lo porta via. Se avesse avuto come il grano quello che oggi noi possiamo chiamare un profilo più basso, come il grano sarebbe stato appunto risparmiato, e chi invece ha il profilo alto arriva grande e se lo porta via. Che cosa si faceva con l'orzo e cosa ci si fa oggi con l'orzo? Allora, intanto l'orzo ha dei caratteri distintivi, è precoce a maturare, ha una buona resistenza alla siccità, ma come alimento umano vale decisamente meno del grano. Difatti, cosa ci facciamo con l'orzo? Ci facciamo la birra, non metaforicamente, ci facciamo la birra proprio. In tempi di autarchia ci si faceva, era diventato il succedaneo del caffè. Oggi è sostanzialmente preferito per l'alimentazione animale, anche se si usa per gli animali più il mais che l'orzo, ma in Israele e in Europa non si conosceva in tempi remoti, l'abbiamo portato dall'America. Sappiamo dalla Bibbia, lo dice il libro dei Re, che il prezzo dell'orzo era esattamente la metà di quello del grano. allora che senso ha l'offerta di qualche cosa che è precoce, resistente, poco commestibile, ma comunque utile, che al mercato si vende a metà prezzo? Che cosa rappresenta? Qualcuno ci ha persino visto in tutto questo una rappresentazione del popolo ebraico, ma è un'immagine simbolica un pochettino controversa. L'altro richiamo dell'orzo, e questo è noto, è che l'orzo veniva usato in un rito che era quello della sotà. La sotà è la donna di cui il marito sospetta che sia stata infedele. E allora, per togliersi questo dubbio, questo tormento atroce, che cosa fa il marito? Se la porta a Gerusalemme, dove veniva praticato il rito. La donna veniva, portava un'offerta, che appunto era un'offerta di orzo, che era un decimo di efa, quindi esattamente la stessa misura dell'omer, e poi gli faceva bere una pozione speciale di acque amare, e se la donna era innocente sarebbe stata scagionata, sarebbe stata premiata con tutta una serie di figli, eccetera eccetera, altrimenti sarebbe caduta come conseguenza di questa pozione. Ora, tutto questo rito è descritto con dettagli nella Torah, c'è un intero trattato del Talmud che ne parla. Ai tempi dei maestri non era più praticabile, perché richiedeva ovviamente che esistesse il Bet HaMikdash, ma anche quando esisteva il Bet HaMikdash, già nel primo secolo, non veniva più praticato, perché quando la corruzione dei costumi si diffonde, queste cose non funzionano più. Tra l'altro, perché il rito della sotà possa essere efficace, i maestri dicono che è necessaria anche la fedeltà del marito. Se il marito è infedele, il rito non funziona a sua volta. Allora c'è uno straordinario accostamento tra il rito dell'Omer e quello della sotà. E come si spiega questa cosa? Allora, qualcuno dice che tutto dipende dall'orzo, perché l'orzo è la primizia che si porta a Pesach, ed essendo cibo animale, in qualche maniera rappresenta una sorta di istintualità incontrollabile, e quindi si presta bene a rappresentare una situazione in cui c'è il dominio degli istinti sessuali. Ci sono però altre possibili letture. Se il popolo di Israele all'inizio del conto dell'Omer deve presentare come primizia la stessa offerta che porta una donna sospettata di tradimento, quindi rovesciamo il discorso. Adesso Israele che fa la stessa cosa della donna sospettata d'adulterio, non la donna sospettata d'adulterio che fa la stessa cosa di Israele. Allora, se Israele deve presentare la stessa offerta della donna sospettata di adulterio, il simbolo è che questa offerta che Israele offre è una verifica di fedeltà. In questa verifica di fedeltà lo scopo finale qual è? Quello di punire il colpevole, ma di premiare l'innocente che è stato ingiustamente accusato, e ristabilire la pace e l'armonia con il coniuge, che in questo caso, se si tratta di Israele, è Kadosh Baruch Hu. La presentazione dell'Omer c'aveva anche un'altra conseguenza, che è quella della regola del Hadash. Il Hadash è il prodotto nuovo. Per prodotto nuovo significa che se ci sta un cereale che è stato seminato dopo Pesach, che matura e che viene raccolto durante l'anno, clima permettendo, questo cereale seminato dopo Pesach non può essere consumato nel corso dell'anno in cui è stato seminato, ma bisogna aspettare che si presenti l'offerta dell'Omer. Tutto questo prodotto che è stato seminato e raccolto nel corso dell'anno e che non può essere consumato prima del secondo giorno di Pesach in cui si offre l'Omer, è chiamato Hadash, il prodotto nuovo. Ora, questa regola vale ancora adesso, nel senso che ammesso che ci sia un cereale che dalle nostre parti possa essere seminato dopo Pesach, da marzo in avanti, e che venga raccolto e sia reso disponibile nel mercato nel corso dell'anno, noi dovremmo stare attenti perché bisogna aspettare che arrivi il prossimo Pesach per poterlo mangiare. Questo problema ce lo potremmo avere soltanto oggi nei nostri limiti, nelle nostre parti, con l'orzo, di cui bisognerebbe stare attenti all'eventualità che in inverno si faccia sia disponibile della birra che è stata fatta con dell'orzo seminato dopo Pesach, ma sono eventualità effettivamente molto remote. E poi c'è anche una posizione secondo la quale questa regola che riguarda il Hadash vale soltanto per Eretz Israel. Comunque, non entrando nei dettagli della cosa, vorrei concludere con una battuta famosa che andava di moda ai tempi della Riforma. Hadash significa il prodotto nuovo, e quindi fino a Pesach Hadash Asur Minat Torah. Il prodotto nuovo fino a Pesach è proibito dalla Torah. Togliendoci Pesach la frase diventa Hadash Asur Minat Torah, che le cose nuove sono proibite dalla Torah. Fu questa la battuta con cui i difensori dell'ortodossia attaccarono con uno slogan, praticamente slogan battuta, i sostenitori della riforma, dicendo che tutto ciò che è nuovo, cioè che va contro la tradizione, è proibito dalla Torah. È uno slogan che va preso con le stesse attenzioni e con le pinze di ogni slogan, tenendo presente anche che il Hadash è proibito dalla Torah fino a quando? Fino a Pesach. Quindi da quando arriva Pesach le cose dovrebbero cambiare. Ma è tutto un gioco di battute. Gioco di battute che sta collegato al fatto che a noi ci piacciono le battute. Se qualcuno di voi è interessato ad avere dei testi su quello che ho detto per iscritto, così se lo riguarda, eccetera, eccetera, che non si fermano qua ed è un file che io ho preparato anni fa in piccole rubriche giornaliere, mi mandi per Messenger la sua mail che io glielo spedisco. Ebbene, con questo vi saluto, buona serata e aspettiamo buone notizie.